I giochi dell'armonia presenta
Le stazioni quaresimali romane. Un itinerario tra fede e arte proposto da Giuliano Canevacci. Con l'autore al microfono, Franca Salerno e Gianni Bersanetti.
Abbiamo iniziato questo iter quaresimale dalla chiesa di Santa Sabina sul Colle Aventino. E la scelta non è stato certo casuale. Era antica tradizione che il Papa iniziasse le visite quaresimali da questa chiesa. Dopo l'ultima guerra sembrava che l'oblio avesse steso il suo velo sulle sacre stazioni. Papa Giovanni XXIII, nel primo anno del suo pontificato, diede nuovo impulso a questa antica usanza. E come un umile pellegrino, insieme al popolo romano, inaugurò questo ciclo penitenziale.
A poca distanza dal Colle Aventino, lungo il Tevere, sulle propaggini del Campidoglio, tra il portico di Ottavia e il Teatro di Marcello, sorge la piccola chiesa stazionale di San Nicola in Carcere, unica tra le chiese romane per la sua ubicazione e per i ricordi del passato. Fu costruita là dove sorgevano, fin dall'epoca repubblicana, tre templi. I loro resti, possenti e di grande suggestione, furono incorporati nelle mura e nelle fondamenta della chiesa di San Nicola. Prima di proseguire, però, accenniamo al significato della parola carcere che accompagna la denominazione della chiesa.
Nel 1118, Gelasio II si riferiva alla chiesa come Sancti Nicolai in carcere Tulliano, un equivoco nato dalla vicinanza del tristemente noto carcere mamertino e quello tulliano, in un primo tempo divisi solo da una finta cupola. Il carcere tulliano era il più antico, forse di poco posteriore all'invasione gallica del 387 a.C., e il suo nome deriva dal latino tullus, che vuol dire polla d'acqua. Infatti lì si trovavano in grande abbondanza, e in quelle tetre celle, presumibilmente, San Pietro fu imprigionato in attesa dell'esecuzione. Un giorno, mentre parlava del Cristo ai condannati, ricordando loro di non restituire il male con il male e di continuare ad amare i propri fratelli fortemente, perché l'amore copre una quantità di peccati, fece sgorgare miracolosamente una polla d'acqua dalla terra, con la quale battezzò i condannati a morte, ormai convertiti al cristianesimo. Oggi il carcere si chiama Cappella di San Pietro in Carcere, in memoria di quel fatto miracoloso e della presenza del santo tra quelle mura.
Tra le tante storie di condannati, una in particolare ha colpito l'immaginazione e i sentimenti più profondi dei romani. In un carcere, vicino al Foro Litorio, un uomo era stato condannato a morire di fame. Gli era stato concesso di ricevere solo le visite della figlia, che da poco aveva avuto un bambino, e alla quale era stato proibito di portare cibo al condannato, pena una condanna esemplare. La donna, mossa da un grande amore filiale, lo nutrì con il suo latte. I magistrati, venuti a conoscenza del fatto e toccati da tanto amore, graziarono l'uomo ed elogiarono la giovane donna. L'eco di quel fatto pietoso fu tale che nei secoli che seguirono le donne romane, divenute madri da poco tempo, andavano alla chiesa di San Nicola per donare il proprio latte ai bambini poveri.
Divina divinità, perfetta carità.
Torniamo ora ai tre templi incorporati nelle fondamenta della chiesa di San Nicola in carcere. Si innalzavano sul foro Litorio, già in epoca repubblicana, quando la piazza antistante era ancora un grande mercato di ortaggi e legumi, in latino holera, da cui il nome Olitorio. Per la gente più povera era il principale sostentamento. Dalle campagne fuori le mura arrivavano grandi quantità di cavoli, lenticchie, fave, lattuga, ceci e rape, zucchine, zucche, meloni e asparagi. E in questo immenso mare di verdure si ergevano, uno accanto all'altro, i tre templi. Il primo a sinistra, guardando il Tevere, era il più piccolo e il più antico. Era dedicato a Giano, il dio romano che risiedeva, secondo la leggenda, su un colle al di là del Tevere e che poi i romani avrebbero in suo onore chiamato Gianicolo. Era così popolare che nulla si faceva a Roma se prima non si fosse invocata la sua protezione.
Il secondo tempio, il più alto e possente, era dedicato a Giunone Sospita o Salvatrice. Era la dea protettrice delle spose e in suo onore, in giugno, si facevano dei solenni festeggiamenti. Il quarto mese dell'anno fu dedicato a lei, a Giunone, già perché i romani iniziavano l'anno dal mese di marzo. Il settimo mese era settembre, l'ottavo ottobre e così via. Il terzo tempio, durante la prima guerra punica, era stato dedicato alla Spes, alla dea Speranza.
I tre templi raggiunsero il massimo splendore sotto Augusto, quando in suo onore la grande piazza Mercato, il foro Olitorio, dove i romani andavano a comprare i legumi e le verdure, divenne una piazza monumentale, con il pavimento lastricato di travertino, con il portico di Ottavia, sorella di Augusto, anche se originariamente dedicato a Metello, il Macedonico, e infine con l'opera più bella e maestosa, il Teatro di Marcello, iniziato da Cesare che sperava superasse in bellezza quello di Pompeo, i cui resti oggi si possono ammirare in parte sotto Piazza Navona.
Oggi rimangono solo 12 arcate delle originarie. Ben 15.000 spettatori potevano assistere seduti alle rappresentazioni teatrali.
Quando la prima chiesa, in un secondo tempo dedicata a San Nicola, fu costruita tra le rovine dei tre templi, il teatro era ancora quasi intatto e lì vicino doveva trovarsi la prigione da cui il titolo. Comunque la chiesa non fu certo costruita prima del 526 d.C., perché i cristiani, nei primi secoli, non accettavano di pregare in un luogo sacro costruito su un tempio pagano.
I cristiani, con il lento trascorrere del tempo e anche per via delle notizie che arrivavano dall'Oriente, dove alcune chiese venivano erette su templi pagani, a poco divennero meno intransigenti, fino ad accettare che tra le colonne possenti dei tre templi, nel foro Olitorio, o quello che un tempo era stato il foro Olitorio, il più grande e famoso mercato di ortaggi e legumi di Roma, come abbiamo detto, una chiesa prendesse lentamente forma, inglobando tra le sue mura le colonne antiche e trovando sostegno e forza nelle fondamenta ancora più antiche.
La data della costruzione della chiesa di San Nicola, unica al mondo per la sua ubicazione e per i suggestivi ricordi uniti a lei per sempre, si è persa tra queste colonne. La data più probabile, anche se piuttosto vaga, risale al IX secolo, grazie a un'iscrizione in latino scolpita su una colonna vicino all'entrata della chiesa. In questa iscrizione un certo maggiordomo, dal latino tardo maior domus, il servo maggiore della casa di nome Anastasio, elenca i doni elargiti alla chiesa: un vigneto di sua proprietà che si ritrovava presso il porto, e poi buoi, pecore, giumente e maiali, libbre di denari in rame e 26 coperte per il presbitero e altre per i mansionari, quelli che avevano le mansioni di custodire i cavalli.
Un'altra conferma relativa alla data del IX secolo, anche se la chiesa non era ancora compresa nella lista dei titoli, fatta da Leone III nell'anno Domini 810, viene da un ritrovamento in loco di una croce scolpita in pietra e che ricorda le croci nelle transenne delle Schole Cantorum delle basiliche paleocristiane. Comunque, la prima vera menzione storica attendibile si trova in una lapide murata sulla parete destra, in cui un prete di Roma, romano, ricorda che il Papa Urbano II, il Beato Urbano II, il quale, prima di spegnersi il 29 luglio 1099 in un palazzo della potente famiglia romana dei Pierleoni, presso la chiesa di San Nicola in carcere, era stato a Bari per prendere parte a uno dei tanti concili di riforma e in quella occasione aveva consacrata la cripta in cui erano state deposte le reliquie di un santo molto venerato.
San Nicola era nato a Patara, in Licia, verso il 270. I genitori, facoltosi di fede cristiana, avevano trasmesso al loro unico figlio la pietas per i bisognosi, i sofferenti, e per tutta la sua vita il santo avrebbe seguito questi principi cristiani.
Da piccolo bambino Santo Nicola in piedi si reggeva e camminava, e con le mani giunte a Dio pregava, e sorrideva agli angeli del cielo. Era la gioia dei suoi genitori e la sua vita a Dio la dedicò. Santo Nicola, Santo Nicola, santo, evviva Santo Nicola, e chi ce lo portò?
Tra i tanti episodi di generosità, uno in particolare ha colpito i fedeli. Un giorno, venuto a conoscenza che tre giovinette non potevano sposarsi perché prive di dote, a quell'epoca e per lungo tempo in verità indispensabile e irrinunciabile da parte dei futuri mariti, gettò, non visto, tre borse di denaro attraverso la finestra delle loro case. Un fatto così memorabile che l'emblema del santo sarebbe diventato tre globi d'oro. Anche Dante ricorda questo episodio nella Divina Commedia, nel 20° canto del Purgatorio, della larghezza che fece Nicolò alle pulcelle per condurre ad onor lor giovinezza.
Nella sua lunga vita, Nicola, durante le persecuzioni di Diocleziano, fu imprigionato e rimesso in libertà solo dopo l'editto di Costantino. Morì il 6 dicembre di un anno compreso tra il 345 e il 352. Fu sepolto in un oratorio alla periferia di Mira.
Sei secoli dopo, la fama del santo e l'eco dei suoi miracoli si era sparsa in tutto il mondo. Due preti, aiutati nella bisogna da 60 marinai di Bari, riuscirono a trafugare i resti del santo, durante la dominazione turca erano sempre stati custoditi dai monaci, e a trasportarli a Bari. Nella città pugliese, come abbiamo detto, giunse nel 1089 il Papa Urbano II, anche per consacrare la cripta dove il santo fu sepolto e intorno alla quale sorse la grandiosa basilica in stile romanico pugliese che fu solennemente consacrata il 22 giugno 1197.
Quel giorno tutta Bari fece gran festa, all'urna d'oro di Santo Nicola. Correvano regine ed imperatori per chiedere la grazia a Santo Nicola. Santo Nicola, Santo Nicola, santo, evviva Santo Nicola, e chi ce lo portò?
Vicino le mura aureliane sorge la Basilica di San Giovanni a Porta Latina, una delle chiese stazionali più amate dai romani. Nelle vicinanze, seguendo una notizia raccolta da Tertulliano, San Giovanni, durante le prime persecuzioni cristiane, fu condannato ad essere immerso in una caldaia piena di olio bollente. Il santo, tra la meraviglia degli aguzzini, ne uscì illeso e fu condannato alla relegatio nella lontana isola di Patmos, nell'arcipelago Egeo.
Un'altra notizia fa risalire la costruzione della chiesa al 495, durante il pontificato di Gelasio, ed è confortata da una tegola del vecchio tetto, conservata come leggio, con gli stampigli dell'epoca di Teodorico. Vicino al portico, con quattro graziose colonne romane che adornavano questo tempio pagano, un piccolo pozzo in marmo bianco. Risale all'epoca di Adriano I ed è sormontato da due piccole colonne. Sull'orlo del pozzo un'iscrizione latina che riproduce quasi per intero la formula battesimale in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e poi le parole del profeta Isaia: «Voi tutti che avete sete, venite alle acque». Segue la firma dell'incisore: «Ego Stephanus, io Stefano».
La porta d'ingresso ha una cornice a mosaico in porfido rosso e verde. Ed ecco, la semplice, pura, essenziale bellezza della chiesa supera ogni aspettativa, ogni descrizione. L'interno è diviso in tre navate da due file di colonne di marmo, diverse una dall'altra, ma tutte con gli stessi capitelli di ordine ionico. Anche queste colonne provengono da qualche tempio romano, forse quello della dea egizia Iside.
La navata centrale, ed è questo che la rende così diversa e affascinante, ha un tetto di legno a travi scoperte. E questo legno risalta ancora di più nel biancore della chiesa, anche per la luce che entra dalle piccole finestre che si aprono su ognuna delle arcate, e sotto le finestre gli affreschi che si stanno lentamente dissolvendo con l'inesorabile trascorrere del tempo. Forse proprio questo rende più impressionanti gli affreschi che studiosi e archeologi giudicano molto importanti per lo studio dell'arte medievale in Roma. Ignoti artisti vi rappresentarono scene tratte dal Nuovo e dal Vecchio Testamento, come quella di grande rigore stilistico che raffigura la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre.
Uscendo dalla chiesa, sotto il portico, in un angolo, sulla sinistra, uno strano monumento di marmo bianco. Un tempo si trovava sulla sommità del tempietto di San Giovanni in oleo, a pochi metri di distanza, vicino alla porta latina. Nell'interno, un foglio scritto a mano parla del martirio di San Giovanni, avvenuto sotto Domiziano, che ordinò la seconda persecuzione intorno al 92-95 dell'era cristiana. Sempre per un'antica tradizione, l'esecuzione fu eseguita sul piccolo Celis nella località di Porta Latina, che ancora non esisteva, perché i limiti della città giungevano nella zona di Porta Capena, celebre per il tempio di Diana che sorgeva nei pressi.
La data della fondazione del primitivo tempio, poco dopo il fatto miracoloso, è ignota, ma si può supporre che avvenne in un periodo di tregua delle prime persecuzioni. In quel luogo i cristiani vollero erigere un segno sacro a memoria del martirio. Comunque l'unica cosa sicura è che fu costruito nel 1509 da Benedetto Adam Borgognone, uditore della Sacra Romana Rota. Ed ecco perché sull'entrata c'è una scritta che ricorda «Au plaisir de Dieu», al piacere di Dio.
Questa piccola chiesa si affaccia su una piazzetta ombreggiata da un cedro centenario. I suoi rami si protendono sul portico, sul pozzo e sulle finestre del collegio. Uscendo dal tempietto, sulla strada che porta giù verso la passeggiata archeologica, sopra il cedro centenario, si innalza con le sue eleganti trifore il campanile della chiesa, dal quale la vista spazia su tutta la città di Roma.
Quando al mattino Roma si è svegliata, pare un pavone quando fa la rota, sembra una pennellata fatta d'arcobaleno, pure si piove pare che è sereno. Gira, gira e fai la rota, non te devi mai stanca. Gira, gira e fai la rota e non farla mai ferma. Poi quando a sera Roma si addormenta, la ninna nana e te verei e canta. La musica va lenta e un tocco di campane di tutte le basiliche romane. Gira, gira e fai gira e fai la rota e non farla mai ferma.
Un'altra chiesa ci attende di là dal Foro Romano, sulla via Labicana, la chiesa stazionale dei santi Marcellino e Pietro. I due santi, fin dall'inizio, sono stati i patroni della chiesa e ne fa fede la testimonianza di Papa Damaso nel 1380. Il Papa aveva appreso ancora fanciullo i particolari del loro martirio dalla viva voce dello stesso carnefice.
A Roma, un esorcista di nome Marcellino era stato gettato nel carcere mamertino per non aver abiurato, e nel carcere, lo stesso dove tre secoli prima San Pietro aveva battezzato i primi cristiani, il giovane Marcellino aveva fatto amicizia con il custode di nome Artemio, il quale ammirava in segreto la forza e la serenità del condannato a morte.
Artemio si confidava con la moglie Bianca, notando quanto fosse diversa la figlia Paoletta, che senza alcun motivo si trovava sempre in uno stato di profonda depressione. Alla fine Artemio chiese a Marcellino di battezzare lui e la sua famiglia. Marcellino era solo un esorcista e, non potendo officiare il rito del battesimo, mandò a chiamare in gran segreto un prete amico di nome Pietro. Questi riuscì a entrare nelle tetre celle del carcere mamertino grazie all'aiuto del custode e lì, alla luce di una candela, battezzò Artemio, Bianca, Paoletta e tutti coloro che volevano convertirsi.
Ma qualcuno, alla debole luce della candela, vide quel rito e informò il pretore di Roma. E con una rapidissima sentenza furono condannati tutti alla decapitazione. Il custode e la sua famiglia furono trascinati sulla via Aurelia e lì, in quel luogo, giustiziati. Marcellino e Pietro, in gran segretezza, per via della loro popolarità presso il popolo romano, portati in un bosco chiamato Silva Nigra. E dopo il martirio, Silva Candida, e furono costretti a scavare la fossa con le loro mani e poi decapitati. E lì rimasero sepolti, finché una matrona di nome Lucilla riuscì a ritrovare il luogo e li fece seppellire degnamente in una zona chiamata As Duas Lauros, presso i due lauri, sulla via Labicana antica.
Le stazioni quaresimali romane. Un itinerario tra fede e arte proposto da Giuliano Canevacci. Con l'autore al microfono Franca Salerno e Gianni Bersanetti. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno per Radio Vaticana Italia.
Ricordiamo che l'odierna trasmissione può essere richiesta in CompaDisc all'Ufficio Promozione e Sviluppo Radio Vaticana 00120 Città del Vaticano. Se volete saperne di più, telefonateci dalle 9 alle 13 nei giorni feriali al numero 06 69 88 30 93.